non riguarda soltanto gli Stati Uniti, anzi la notizia del giorno è: la Cina richiama gli USA, dovete evitare il default. E la notizia può sembrare curiosa, ma curiosa non lo è affatto. Allora, a che punto siamo? Siamo nel braccio di ferro, con il 1° ottobre è stato dichiarato il shutdown, ha cominciato a chiudersi i servizi pubblici e soprattutto a non essere pagati i settori dei dipendenti pubblici. Questo meccanismo prosegue e la lotta si sta concentrando sul braccio di ferro tra i repubblicani e i democratici. Qual è la questione? Con il 1° ottobre è iniziato l'applicazione reale della riforma sanitaria voluta da Obama, cosiddetto Obamacare. E questa riforma prevedeva col 1° ottobre l'inizio dell'exchange, della specie di borsa delle assicurazioni, nel senso che la riforma prevede l'obbligo degli americani di assicurarsi sulla salute, che oggi non è obbligatorio, l'obbligo delle compagnie assicuratrici di offrire un'assicurazione senza guardare in faccia le persone, cioè non dici tu sei sano, ti faccio pagare di meno, tu sei malato, col cavolo, vai alla concorrenza, e un contributo, riduco in soldoni, un documento che ha 2700 pagine della legge sanitaria americana. E lo Stato dà dei contributi a quelli che hanno redditi più bassi, per cui violazione di tutta una serie di principi che sono molto cari ai cowboy, e cioè ciascuno pensa di me, lo Stato è un nemico, dei miei soldi faccio quello che voglio e se voglio assicurarmi sì, e mi assicuro, se no no. E le spese sanitarie americane sono una cosa da follia. Leggevo su un giornale americano qualche anno fa un americano che spiegava agli americani la differenza tra l'Europa e l'America sulla base della spesa sanitaria, dicendo la spesa sanitaria nei paesi europei va da, fate conto, un 18 a un 25% del PIL, in America è oltre il 50%, perché la spesa sanitaria è la spesa su cui si concentra il massimo di speculazione. E allora questo vuol dire avere costi micidiali a fronte dei quali non c'è la possibilità per i ceti più bassi di avere assistenza sanitaria. Noi sputiamo sulla nostra sanità, ma noi dovremmo andare chini baciando per terra il pavimento dove mettiamo i piedi. Voi no, perché siete giovani, ma no, che vi sputanate, vi peggiorate le vostre condizioni di salute, avete questo problema, no? E in America la gente muore, regolarmente muore. Se gli spaccate una gamba in America, la prima cosa che vi chiedono è una carta di credito. O ce l'avete o non ce l'avete, se ce l'avete siete finiti, perché vi succhiano tutti i soldi possibili. Se avete un'assicurazione medica, paga l'assicurazione, ma vi assicuro che l'assicurazione sanitaria in America non scherzano. Allora, su questa cosa i repubblicani vogliono bloccare l'applicazione della riforma sanitaria, che è l'unica cosa che Obama ha realmente portato a casa, dopo averla contrattata, annacquata e passata alla Corte Suprema con alcuni giorni di suspense, perché non si sapeva se la Corte Suprema, che ha 5-4 in mano ai conservatori, l'avrebbe fatta passare. Sono stati dei giorni veramente anche divertenti da questo punto di vista. Il giudice Kennedy all'avvocato ha detto: avvocato, ma lei dice che costringere gli americani a assicurarsi abbasserà il costo delle assicurazioni, ma perché questo discorso non si può ripetere anche per i broccoli? Anche costringere gli americani a comprare i broccoli fa diminuire il costo dei broccoli. Questo argomento dei broccoli ha fatto la giro per l'America e per una settimana non si è parlato di altro. Per dirvi come dire, anche i giudici americani insomma, non sono proprio esattamente consapevoli delle cose, apparentemente. Allora, Obama è messo sotto scacco: non ti do la possibilità di aumentare il tetto, il ceiling, il soffitto del debito pubblico, finché tu non mi diminuisci le spese. La prima spesa da diminuire è quella dell'applicazione dell'Obamacare. Pare che il 17 ottobre sia l'ultima data utile per evitare il default, perché il 17 è il giorno in cui si ripagano i debiti, per cui se qualcuno ha dei titoli americani può andare e dire dammi i soldi, e se non ci sono i soldi non possono essere pagati, e il debitore che non paga i debiti fallisce. Gli stati non falliscono, i privati sì, gli stati vanno in default, nel senso che il loro credito precipita e nessuno è più disposto a sottoscriverlo. È il rischio di default, il rischio che abbiamo corso noi nel 2011 e che ha portato Berlusca a dare dimissioni, a Monti arrivare come salvatore della patria. Diciamo che non l'ha proprio salvata, ma quantomeno non siamo finiti in default. E in America corre questo rischio, è un rischio che non correrà seriamente, perché magari il 16 notte raggiungeranno un accordo, si suppone, ma i più preoccupati di tutti sono i cinesi, perché il debito americano è in mano dei cinesi, per cui se i titoli di Stato americani diventano spazzatura, chi ci mette i soldi sono i cinesi, che hanno investito tutto il loro surplus in titoli americani. È divertente il mondo, cioè, se l'avessi detto a mio padre una cosa del genere mi avrebbe guardato dicendo ma ti sei bevuto il cervello, che cosa hai fumato ieri sera? Oggi questo è il tema del giorno ed è la prima volta che scoppia in tutta la sua evidenza, perché non tocca la Grecia o Cipro, tocca gli Stati Uniti d'America, che non è una cosa da poco. Poi quando voi sentite qualcuno dire in Italia l'Italia deve imparare dagli Stati Uniti e diventare una repubblica presidenziale, perché le repubbliche presidenziali hanno un governo forte, mostrateli questa, non è la prima volta, già Bill Clinton finì contro il muro su questa cosa. Il presidente della Repubblica americano è un presidente forte se glielo lasciano governare, se come in questo momento c'è una Camera in mano ai repubblicani, ha finito di vivere. E tra l'altro il sistema americano, essendo stato scolpito nella pietra a fine Settecento, non ha tutti quegli accorgimenti dettati dall'esperienza che consentono ai sistemi di non impiccarsi. Meno male, se Letta non avesse avuto la fiducia si sarebbe dimesso, ma non sarebbe successo granché in Italia, avremmo formato un altro governo, avremmo fatto le elezioni, ma una soluzione si trovava. In America non ci sono soluzioni, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere e dire adesso andiamo al voto e tu repubblicano rispondi del tuo voto in Parlamento, né i repubblicani possono fare questo al Presidente della Repubblica, salvo non metterlo sotto impeachment, sotto una procedura penale. Notate che l'impeachment è un istituto che deriva dal diritto inglese. Carlo I Stuart, dopo aver fatto una guerra contro il Parlamento, fu messo sotto processo e giustiziato. Quello era un processo di impeachment. Prima una procedura di impeachment fu provata contro il suo amico, confidente, in qualche modo possiamo dire il suo capo del governo, capo di gabinetto, che era Lord Blackstone, non era Blackstone, scusate, voti di memoria, personaggio famoso, anche un personaggio dei tre moschettieri, non erano sette, sette samurai, tre moschettieri, il famoso inglese, nobile inglese con cui la regina ha una storiella. Lord? No, Lord comunque questo qui era molto chiacchierato e molto odiato dai sudditi britannici, e siccome non c'erano, hanno provato a fargli un impeachment, il impeachment è una procedura con il Parlamento mette sotto accusa un governante e il re ha detto sciolgo le camere piuttosto e il lord fu trovato accoltellato nei sottofondi di Londra. Quella era l'alternativa, il regicidio era l'alternativa all'impeachment, una procedura penale con cui ci si libera di un sovrano dittatore. Carlo Stuart fece guerra al Parlamento, ritenendo che il Parlamento avesse sconfinato dai suoi poteri, fu una guerra combattuta, Carlo la perse, fu vinto, portato in prigionia, processato, condannato, processato dopo un impeachment, una messa di stato in accusa, e giustiziato. I sistemi evoluti dopo hanno inventato la mozione di sfiducia, per cui a Letta non è che l'hanno minacciato di giustiziarlo, gli hanno soltanto minacciato di votargli la sfiducia. E questo è la riduzione al gioco politico di quello che è uno scontro violento. Nel sistema americano fotografato nel Settecento non esiste un voto di fiducia e non esiste neanche l'altro sistema, cioè quello dello scioglimento delle Camere. Sono due poteri, entrambi eletti, che si fronteggiano senza vie d'uscita, se non il compromesso. L'unica speranza che hanno gli americani è che alla fine trovino un compromesso e superino il problema. Capite? Il modello che viene richiamato da Pannella, Raffini e tanti altri, cioè dobbiamo fare il presidenzialismo. Bene, cos'altro c'era di notizie passate? Queste sono quelle di oggi. Stamattina vi parlavo di sperimentazione dei farmaci. Stamina arriva il no definitivo della sperimentazione. Non so se qualcuno di voi ha seguito nei mesi scorsi la vicenda Stamina. Un laureato in filosofia aveva scoperto, viaggiando per il mondo, una procedura, un protocollo per la cura del cancro. Miracoloso. E non sperimentato. I farmaci devono essere sperimentati, se no non possono essere messi in commercio, questa è per la salute dei cittadini. Io oggi, stamattina vi dicevo del protocollo di Bella e dei problemi di sperimentazione. E Stamina fu di moda perché fu chiesta la somministrazione di questa procedura, per noi è proprio una medicina, è un pasto di cose, da alcuni genitori di bambini, perché soprattutto per i bambini che doveva funzionare, in fase terminale, tragedia umana più che comprensibile, che si rivolge al giudice dicendo non c'ho speranze, pare che questo faccia miracoli, posso provare. Naturalmente costa molto questa procedura e questa procedura dovrebbe essere pagata dal servizio sanitario, ma il servizio sanitario non può pagare procedure che non siano sperimentate e protocollate. E alcuni giudici si commossero al punto di ordinare al servizio sanitario di somministrare questo protocollo. Pensate come la giustizia si è messa in moto per delle vicende che sono delle vicende inattese. Che cosa ne sa il giudice se un certo protocollo medico funziona o non funziona? Nulla. Quello che sa è della domanda del privato. Il privato va là disperato dicendo non c'ho altre speranze, perché non posso provare? Gli può rispondere costa troppo, mi dispiace. E alla fine di questa vicenda, che è stata una vicenda che ha coinvolto il governo, sul il governo ha preso delle posizioni, hanno aperto una procedura di sperimentazione che adesso si chiude dicendo questa cosa non serve a niente e per cui fine del capitolo. Poi qualcuno agirà anche per truffa nei confronti dello scopritore o inventore di questa procedura. Decadenza, slitta il voto finale del Senato e i servizi sociali di Silvio saranno soft. Noi siamo tutti molto preoccupati dei servizi sociali. Davvero, è una delle cose che mi turba di più. Nonostante la Biancofiore che questa mattina ho lodato, ho sentito con le mie orecchie, diceva Silvio andrà in carcere perché un uomo coraggioso, andare in carcere di solito uno non è che per un atto di coraggio, gli tocca. Invece ha chiesto l'affidamento ai servizi sociali, perché voi sapete che dopo una certa età il carcere può essere evitato se uno sceglie i servizi sociali, e poi ci sono alcuni casi di reato in cui c'è sempre l'alternativa. Ci sono 11.000 persone oggi in Italia, ho letto da qualche parte, che stanno svolgendo servizi sociali, e i servizi sociali sono una pena detentiva, una cosa molto civile, devo dire la verità, anche perché le carceri sono superaffollate, costano tantissimo, costa molto più andare in carcere che andare a fare vacanze sulle isole Felici. I servizi sociali rischiano di essere anche utili. Lo mandi a pulire le corsie di un ospedale, almeno uno si rende conto di che cos'è la vita e il dolore, e non sarebbe male. Pensate a tutti quei cretini che girano bastonando i immigrati o barboni, o dando fuori i cassonetti o imbrattando i muri, cioè non sono reati equiparabili, chiaro, ma che sono semplicemente degli imbecilli. Metterli in carcere magari diventerebbero il capetto del reparto perché è più muscoloso degli altri, a metterli a spalare tumori in una bella corsia di un ospedale, forse capiscono qualcosa di più del senso della vita e della morte e del dolore, che non sarebbe male. Perché la pena in Italia non è una vendetta. La Costituzione dice poche cose sulla pena, ma una fondamentale che noi spesso dimentichiamo. E cioè che la... No, ho sbagliato. Va bene, l'articolo 27 ci dice che la pena serve alla rieducazione del reo. Serve alla rieducazione del reo, e questa è l'unica funzione che deve svolgere la pena nel nostro ordinamento. Tanto è vero che, per esempio, il nostro ordinamento ha sempre ripugnato ripugnato la pena di morte, perché la pena di morte non rieduca a un bel niente. Non è uno che prima lo uccide e poi si rieduca. E anche l'ergastolo oggi è messo sotto pressione, perché è difficile dire che l'ergastolo sia una sanzione rieducativa, soprattutto se tu neghi all'ergastolano la prospettiva di uscire. Per cui l'ergastolo sempre di più diviene una sanzione non definitiva, ma una sanzione che si può tramutare in 30 anni di pena, poi con buona condotta, punti omaggio del supermercato del carcere, cose del genere, uno insomma ha la speranza di uscire. E se ha la speranza di uscire, magari anche la molla a rivedere la propria posizione. Il carcere di per sé educa soltanto il delitto, per cui uno insomma queste cose le deve pensare seriamente, perché che il carcere sia rieducativo, la notizia dopo forse merita una riflessione su questo, è tutto da discutere. Allora, sicuramente invece i servizi sociali possono avere una funzione rieducativa, sicuramente. Se poi si può rieducare un arcimiliardario, ormai 77enne, 76enne, e con un anno di servizi sociali, magari la cosa potrebbe anche fare un po' sghignazzare, se non sorridere. Ma questo è l'articolo 27, secondo comma, le pene. Io sono andato a cercarlo soprattutto per essere sicuro che fosse il 27, perché non me lo ricordo il testo della Costituzione a memoria con questa esattezza. Non studio altro da una vita, ma ciononostante. La responsabilità penale personale: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Dopo la condanna definitiva lo si può considerare colpevole, e perciò chiamarlo delinquente non lo offende. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Allora, l'ingresso del nostro ordinamento, che non è datata nel tempo, è una cosa abbastanza recente, dipende da alternative, mira esattamente a questo scopo, oltre a ridurre la pressione nei carceri. E la scelta è del condannato, se andare in carcere oppure sanzioni alternative, e a decidere è il tribunale di sorveglianza. Siccome il tribunale di sorveglianza ha ruoli piuttosto importanti, è probabile che questa decisione venga assunta a gennaio, per cui fino a gennaio Berlusconi starà lì aspettando di sapere dove lo destineranno. Nel frattempo ha scelto di risiedere a Roma, ha trovato una casa popolare a un affitto conveniente, e di conseguenza la sua sanzione la sconterà a Roma. Poi vedremo la fantasia del giudice dove lo sbatterà, perché la gamma può essere praticamente tutto quello che è organizzazione sociale senza scopo di lucro, eccetera. Possono mandarlo a fare il pompiere, ad accompagnare i bambini all'asilo, a pulire le stalle dei cavalli del Quirinale, non si sa. Bene, anche questa l'abbiamo smaltita. Ci sono invece due notizie, sono due le notizie, questa è una. Questa è sempre una, sì, diciamo che questa è una. E questa è l'altra. Sì. Allora, due notizie sono. Una non sono notizie, sono questioni che in questi giorni vengono molto discusse. Una riguarda l'immigrazione, che come tutti sappiamo è una tragedia che ogni tanto riemerge, ma resta una tragedia comunque, anche quando nessuno se la fila, e la legislazione italiana relativa, su cui si dicono un sacco di cose poco interessanti, poco esatte, e l'altro invece riguarda la riforma elettorale e il finanziamento pubblico dei partiti. Uno riguarda la legislazione in vigore sull'immigrazione, l'altro sulle riforme legislative in corso, più che un in corso, sono un vicoletto, che riguardano finanziamento pubblico e sistema elettorale. Dunque, sulla questione dell'immigrazione si dicono molte cose non esattamente vere, verissime. Primo, è l'Italia un paese che ha una grossa componente di immigrazione? Tutti sappiamo, perché questi sono i dati, che non è vero. L'Italia è uno dei paesi che ha minor numero di immigrati rispetto agli altri paesi, naturalmente. Diciamo che noi vediamo una forma di immigrazione clandestina che è tremenda, cioè quella dei barconi. Ma i barconi che arrivano in Italia non sono l'immigrazione in Italia. L'immigrazione in Italia non si svolge con i barconi, si svolge con dei regolari aerei. La gente arriva in Italia col permesso turistico e dopodiché scade il permesso turistico e stanno in Italia. E sono immigrati clandestini. Quelli con il barcone sono una infima percentuale, diciamo il rapporto neanche 1 a 10, forse 1 a 50, 1 a 100. Per cui la cosa che noi vediamo in televisione non è che non sia una cosa reale, è una cosa drammaticamente reale, ma non è il problema dell'immigrazione in Italia. Il problema dell'immigrazione in Italia avviene per porte diverse, ammettendo che sia poi un problema. Quelli che arrivano in barcone sono ovviamente in fuga da quelle cose. E attualmente, siccome lo sanno da tutte le parti del mondo che in Italia non c'è più un becco del quattrino, non si trova un lavoro neanche a pagarlo, non vengono in Italia per lavorare, ma stanno cercando un posto da cui scappare. quando Giorgio Napolitano, scusate, Re Giorgio, ieri ha detto: non sono migranti legali o illegali, ma profughi, e che è un'altra cosa, ha detto una cosa assolutamente giusta. Perché lo statuto dell'immigrato e lo statuto dell'asilante, del richiedente asilo, sono due cose totalmente diverse che stanno in due parti diverse del diritto. Uno Stato è libero di definire la propria cittadinanza. Gli Stati Uniti al loro inizio della storia consentivano di acquisire la cittadinanza con pochi giorni di soggiorno. Uno arrivava negli Stati Uniti, toccava terra, andava all'ufficio e diventava cittadino degli Stati Uniti. Questa cosa l'hanno bloccata nel 1790 qualcosa, sotto elezioni, perché il partito di Washington, cioè i federalisti, avevano scoperto che i nuovi immigrati venivano soprattutto dalla Russia e dalla Polonia, erano reazionari e votavano per l'altra parte. E per evitare che andassero a votare in massa, avevano cominciato a rompere sulla cittadinanza, per cui richiedendo un più lungo periodo di soggiorno per avere la cittadinanza e il diritto di voto. Come vedete, la storia dell'umanità è sempre legata a delle cose non nobilissime. Quando parleremo della prima sentenza storica della Corte Suprema, vedremo che è data da una vicenda che sembra scritta in Italia, tanto è di sottogoverno. Allora, tutto questo dibattito sullo ius sanguis, ius soli, è un dibattito un po' complesso. È vero, se uno nasce negli Stati Uniti, ha il diritto alla cittadinanza, lui, i suoi genitori no. E per cui tutti quelli che sono incinta vanno a partorire negli Stati Uniti, perché così il figlio e la figlia hanno doppio passaporto, perché il passaporto americano è compatibile con un altro passaporto. Ed è sempre un vantaggio, perché così quando vai negli Stati Uniti non devi fare visti e altre cose. In genere l'acquisizione della cittadinanza non dipende solo dal luogo di nascita. In Italia prevale lo ius sanguinis, cioè il fatto di essere figlio di genitori italiani. Negli altri paesi europei valgono principi in parte analoghi, in parte no, o dei grandi mix. Anche da noi ci sono dei grandi mix: dopo 10 anni uno può chiedere di residenza regolare in Italia, può chiedere la cittadinanza italiana, ma non è un suo diritto, è una richiesta su cui risponde una struttura burocratica che si informa dei servizi segreti, per cui se il richiedente ha partecipato a manifestazioni politiche gli dicono di no, il tutto nella totale oscurità, mancanza di trasparenza e così via. Insomma, c'è un grosso problema sulla questione della cittadinanza, ma questo non riguarda l'immigrazione, perché chi arriva in Italia non è che arriva in Italia sperando di essere cittadino italiano, ammettendo che sia un grande obiettivo, ha soprattutto il desiderio di arrivare dove mettere i piedi. In buona parte poi, se sono immigrati, ma in genere tutti quanti, hanno intenzione di ricongiungersi a famiglie che stanno in altri paesi. Perché? Perché negli altri paesi hanno immigrazioni storiche e hanno un sacco di immigrati, per cui i curdi stanno in Germania. E il curdo che arriva in Italia, come arrivavano qualche tempo fa con i barconi, la loro idea era scappare dall'Italia e precipitarsi in Germania, dove in Germania bene o male avevano un'accoglienza diversa e trovavano chi anche costituiva un nucleo sociale. Sono fenomeni epocali, sono fenomeni che tra l'altro hanno tanti profili. Pensate soltanto a questo fatto: noi viviamo in un falso mondo la cui ideologia è la libertà di circolazione, perché è un'ideologia, per cui i nostri soldi possono circolare, le merci possono circolare, le società possono circolare, le persone giuridiche possono circolare, le persone no. Le persone non possono circolare. E guardate che questo è una deroga a un principio di filosofia addirittura, che risale agli anni del Rinascimento, quando il re di Spagna pose ai massimi giuristi e filosofi dell'epoca la domanda di quale fosse lo statuto degli spagnoli che andavano in Sud America. Andavano in Sud America a massacrare la gente, ma lui voleva una spiegazione giuridica. E Francisco de Victoria, che è uno dei padri del diritto internazionale, elaborò l'idea dello jus gentium, dello jus gentium, diritto internazionale, dello jus migrandi, dicendo che appartiene ai diritti naturali dell'uomo quello di andarsene a spasso per il mondo. Per cui bloccare la circolazione, secondo un'etica tipicamente cattolica, tra l'altro, il cattolicissimo re di Spagna poneva la domanda e il cattolicissimo Francisco de Vittoria dava la risposta, basata sui diritti naturali, predicava come caratteristica dell'uomo il diritto di migrare. Ius migrandi seu peregrinandi. Poi aggiungeva una piccola norma, postilla, che diceva: naturalmente il cittadino spagnolo che gira per il mondo ha il dovere di rispettare l'ospite, chi lo ospita, e ha il diritto di essere rispettato da chi lo ospita. Se questo diritto gli viene negato e lui viene leso nella sua dignità, allora l'esercito di sua maestà può intervenire. E questo era quello che serviva al cattolicissimo re di Spagna per poter mandare le proprie truppe in Sud America a salvare i pellegrini spagnoli. Però guardate, noi viviamo in un mondo in cui tutto viaggia liberamente, l'informazione e tutto quanto il resto, ma le persone vengono trattate così. E questo è ovviamente un problema che uno può collocare sul piano morale, sul piano storico, eccetera, e lo vorrei semplicemente collocare sul piano giuridico. Sul piano giuridico, l'articolo 10 ci dice: lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Per cui chi viene a chiedere l'asilo in Italia ha un diritto costituzionale, che poi è riconosciuto da tutti i trattati internazionali. Questa norma in Italia non è stata mai attuata. Non c'è una legislazione precisa sull'asilo del dito e noi siamo indicati col dito da tutti quanti perché non diamo attuazione leggibile, comprensibile e garantita al diritto d'asilo. Allora, questi che arrivano con i barconi, che cosa sono? Sono degli immigrati clandestini o sono degli stranieri che destinati a chiedere asilo? Certe volte non lo sapremo mai, perché la nostra legislazione prevede che se presi vengano respinti nel paese di provenienza. Poi questi arrivano nelle condizioni che arrivano e da scatta tutta una legislazione che prima era turco-napolitano, napolitano presidente, è stato ministro degli interni, che aveva emanato, firmato il testo unico sulle leggi di immigrazione. E poi è stata fortemente peggiorata dalla mitica Bossi-Fini, che addirittura ha costruito il reato di clandestinità. Per cui le nostre carceri dentro ci sono delle persone che sono clandestine, non hanno compiuto altri reati, semplicemente allontanate dall'Italia, sono rimaste in Italia oppure si sono ripresentate in Italia e come Italia hanno subito un reato, hanno realizzato un reato. Allora, su questa cosa naturalmente scatta il problema di tutti, no? Ma cosa facciamo di tutta questa gente, ma come la sistemiamo e così via. Problema che esiste in tutte le parti del mondo, ma è buffo che l'Italia protesti con l'Europa. Questo che cos'è? Il Corriere della Sera, articolo di Riccardo Franco Levi, fatto bene, perché non sempre su questo si trovano giornalisti che si informano e dicono delle cose interessanti. È molto più costruita la notizia Prandelli, la nazionale sull'isola. Come se non bastassero gli immigrati, ci mandano anche la nazionale. Vabbè. Cosa dice questo articolo? Sgombriamo dunque subito il tavolo della prima illusoria proposta, quella di un'immediata revisione delle norme, il cosiddetto regolamento di Dublino, in base al quale è il primo stato d'arrivo quello che deve prendersi carico del profugo. Allora, l'Italia è continuamente, tutti i politici lo dicono, che dice l'Europa non ci può lasciare sole, e l'Europa dice non ti lasciamo sole, ti applichiamo il regolamento di Dublino. Approvato anche dall'Italia. Il regolamento di Dublino dice dove arriva l'immigrato, lì lui si radica. E primo stato d'arrivo, quello che deve prendere carico del profugo. Pensare che l'Italia possa ottenere di rimettere oggi in discussione queste norme non è purtroppo realistico, perché è di meno di 3 mesi fa l'importante approvazione da parte del Parlamento europeo di una serie di misure sul futuro sistema comune europeo di asilo, tra cui proprio l'aggiornamento del regolamento di Dublino costituisce un perno. Nonostante la pressione e il dramma degli sbarchi dei clandestini sulle nostre coste, i paesi del centro e del nord Europa, la Germania, la Francia e la Svezia, sono quelli dove ha trovato rifugio la più importante comunità eritrea, il Regno Unito, il Belgio sono i paesi con maggior immigrazione. Hanno un carico di domande di protezione molto più pesante dell'Italia. Questa notizia è una notizia giusta e sbagliata. Perché confondere le due cose. Una cosa sono la quantità di immigrazione che un paese assorbe, un'altra cosa sono la quantità di richieste di asilo che un paese assorbe. Perché l'immigrazione normale è un'immigrazione, diciamo, economica. Sono quelli che vengono in Europa perché considerano l'Europa più ricca del paese da cui vengono, ed è certamente così. E tendenzialmente vanno nei paesi ricchi. Solo i disgraziati più disgraziati del mondo restano in Sicilia o in Puglia ad accogliere il pomodoro, in un rapporto sostanzialmente schiavista che è una vera vergogna di questo paese. Gli altri cercano il prima possibile di andarsene in paesi più civili, che li accolgono. Li accolgono perché sono forza lavoro. Noi abbiamo un sistema di legislazione che contingenta l'immigrazione. Tu puoi arrivare in Italia soltanto se c'è un lavoro sicuro, che è anche una bella sfida, perché dovresti avere il lavoro prima di arrivare in Italia. Immaginate se quelli sui barconi hanno già un lavoro in Italia. Stanno scappando da situazioni, quelli non sono immigrati economici, sono gente che scappa dalla Siria, dall'Eritrea, dal Mali e così via, cioè da situazioni in cui c'è guerra civile, stermini, lotte religiose e così via. Per essi non si applica il problema delle quote di lavoratori stranieri in Italia, per essi si applica il problema del diritto costituzionale e internazionale di chiedere asilo, che è un altro paio di maniche. Noi ne facciamo tutto un mucchio, li mettiamo in quella specie di lager che sono centri di detenzione, che costano anche quello un bel po', leggevo da qualche parte che costa 45 giorni all'euro a testa il soggiorno nei centri di detenzione, che è meglio dei 300 euro al giorno che ci costa un carcerato, ma è più dei 30 euro al giorno che è la mezza pensione fuori stagione sulla costa romagnola. Perché se noi le mettessimo sulla costa romagnola faremmo un affare. E il problema è che poi questi sono gente senza documenti, che non parla lingue straniere, non tutti, di cui non si capisce dove vengono. Spesso non te lo vogliono dire, perché se vengono registrati in Italia poi c'è il rischio che debbano restare in Italia, e loro in Italia non ci vogliono stare, vogliono andarsene. Nel precedente barcone che sono morti sbarcando, alcuni hanno accelerato il tuffo in mare perché non volevano essere intercettati dalla polizia italiana, perché speravano di riuscire a darsi la macchia e raggiungere i loro parenti in Germania o in Finlandia o dove. sono tragedie umane, ma sono anche dei problemi che bisognerebbe cercare di affrontare conoscendoli. E invece noi li mettiamo tutti nel centro di detenzione, dopodiché incomincia una procedura di riconoscimento, e in questa procedura loro dovrebbero essere in grado, e quindi conoscere anche, di fare una domanda di asilo e percepire il fatto che noi diamo una garanzia costituzionale di asilo politico, e questa comunicazione non viene, per cui tutti i loro diritti vengono calpestati. Tra l'altro, la cosa credo che sia attualmente la Corte Costituzionale, mi pare, non ho seguito la questione, ma credo di sì, perché questi centri di detenzione non sono degli alberghi con le porte aperte, con signori che dicono prego entri, esca pure, ci rivediamo, venga quando vuole, le lascio il mio bigliettino da visita, sono dei lager, c'è cioè un filo spinato e da là non si esce, e questo pare non sia compatibile con l'articolo 13 della Costituzione. La libertà personale, qui non dice dei cittadini italiani, sono diritti dell'uomo, la libertà personale inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Esiste un giudice che convalida la loro detenzione? No. Esiste un sistema tutto bislacco per cui il giudice passa e la detenzione può essere fatta per 60 giorni se non sbaglio. Come è compatibile con questo sistema, con la norma costituzionale? Questo è un nodo micidiale e in tanti anni non siamo riusciti a risolvere. Allora non sono mezzo milione di sbarcati con i barconi a Lampedusa, sono alcune migliaia, e noi non riusciamo a risolvere questo problema in maniera legale, cioè rispettando quelle che sono le regole della Costituzione. Non pare che sia troppo difficile, però Prandelli ha trovato la soluzione, ci mandiamo la nazionale così almeno possono vedere come si allenano gli azzurri. Bene, voi se avete cose da obiettarmi, chiedere, la lezione si svolge benché registrata, per cui in mondo visione, senza rete, per cui posso anche dire delle cose sbagliate, delle cose critiche. Dica.
C'entra con l'argomento, ma cos'è il segreto di Stato?
Il segreto di Stato è un... obiezione che il governo può porre di fronte all'indagine di un giudice per questioni che riguardano appunto il segreto di Stato, cioè per esempio le attività degli agenti segreti e così via. È una prerogativa su cui è una prerogativa del governo, su cui c'è la vigilanza di una commissione parlamentare, che è una commissione di vigilanza appunto, che è l'unica abilitata a conoscere esattamente i motivi per cui il segreto è stato posto. È una delle questioni più contestate, perché ovviamente blocca una serie di processi che si inchiodano sulla questione del segreto di Stato. Altre cose? Basta, se ha urgenza le rispondo no. Che invece, se ha più tempo ne parliamo. No, il testamento biologico non esiste. Si chiama così nel linguaggio comune perché ci sono state alcune proposte di legge regolarmente fallite che consentono a ognuno di lasciare tracce delle proprie volontà. Non è che uno esce di casa e dice caspita, potrei entrare in coma adesso. No. Generalmente uno pensa altre cose, vado a prendere un caffè, vedo un amico, eccetera. Poi arriva la macchina, ti butta sotto e tu sei in coma. A quel punto tu sei un oggetto E questo oggetto è a disposizione di chi? Chi è che decide quali sono le scelte da fare su questo oggetto? È il caso Englaro cui vi accennavo stamattina, ma è il caso per esempio di alcune malattie, degenerative in cui si arriva a uno stadio in cui non si riesce più a esprimere. O ti trovi di fronte un medico che dice vabbè, ma quello ormai è fatto, quello che sta esprimendo, muovendo gli occhi, magari non lo pensa. La Cassazione, la sentenza Englaro che vi ho letto stamattina, che ho citato stamattina, dice proprio questo, che il tutore può esprimere la volontà del suo assistito, Peppino Englaro nei confronti della figlia in quel caso, se costui, cioè l'assistito, ha lasciato dei segni chiari della sua volontà. Tanto è vero che Peppino Englaro disse: mia figlia mi ha detto, mia figlia ha fatto, mia figlia avrebbe fatto. E con queste dichiarazioni, a parte che si è assunto una responsabilità morale mica indifferente, ma l'uomo ne ha, lui ha dichiarato di aver avuto dei chiari segni che se sua figlia avesse dovuto decidere avrebbe scelto in quel senso. Da questo la logica del testamento biologico, per cui uno gira con il tesserino nel portafoglio, così come alcuni di noi hanno quello sul proprio gruppo sanguigno oppure sulla donazione degli organi, hanno anche un tesserino che dice: se per caso fossi fatto, staccate tutti i fili, non voglio avere alimentazione artificiale, non voglio avere respirazione artificiale, non voglio essere intubato. Oppure, su questa cosa lascio la scelta a Tizio. Questo sarebbe il testamento biologico. Qualcuno lo può fare, perché legalmente ha il valore che hanno tutte le manifestazioni di volontà alla luce della sentenza Englaro della Cassazione. Però non è una cosa che possa dare certezza, risolvere il problema e così via. Una delle obiezioni che si fa al testamento biologico è: tu decidi delle sorti della cosa che diventerai, ma tu non sai cosa pensi quando sarai quella cosa. Per cui chi sta decidendo è comunque una persona diversa, e questo è un ragionamento che perfino la mia coscienza laica accetta, perché tutto sommato che cosa uno vuole fare di sé lo decide giorno per giorno. Tanto è vero che io pensavo che per una tradizione di famiglia forse mi farei bruciare volentieri, ma tutto sommato poi ho detto: ma che se ne frega, che decide la vedova o gli eredi, qualcuno, insomma, tanto a me cosa interessa quando sarò cosa? Ma io penso di quando sarò cosa nel senso che sarò cadavere, ma quando passo 17 anni come Ulana Englaro su un lettino girata 3 volte al giorno tutto pieno di tubini e con una specie di giullare che faceva il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha anche avuto la bella idea di dire: potrebbe anche concepire un figlio, anche questo ho dovuto sentire, è molto più difficile. I malati di SLA, le malattie terminali, non si comportano tutto come Welby, che è stato uno dei casi storici di lotta per l'eutanasia cosiddetta, che non è eutanasia, ma è la sospensione di interventi medici. E c'è stato anche qualcuno, Chiesa Cattolica, che ha detto che mettere un sondino dentro nello stomaco e gli apparecchi dentro nel naso, alimentare e respirare col polmone pneumatico, non sarebbe un trattamento medico, perché i trattamenti medici contro la volontà del paziente sono vietati dalla Costituzione, articolo 32. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di una legge. La legge si riferisce alle vaccinazioni obbligatorie, per intenderci.
Potrebbe essere anche il caso
dei TSO. Certo. Quelli sono i casi stabiliti dalla legge in cui uno può essere forzato in una cura, ma il principio è la libertà. Allora si è arrivato a dire che l'alimentazione forzata, che è molto invasiva perché ti cacciano un sondino dentro nello stomaco, non è un trattamento sanitario. Poi coraggio, no? poter dire che allora il medico può disporre lui, perché l'alternativa è o dispone il paziente, o dispone il medico, oppure dispone un terzo. Se dispone il medico, il paziente può obiettare: io non lo voglio, ma deve trattarsi di un trattamento sanitario. Per quella definizione il problema si sposta sulla definizione del trattamento sanitario. In mezzo a questi problemi di definizione, di lotta ideologica, anche devo dire veramente umiliante per la dignità dell'uomo, la nostra legislazione si è paralizzata. Non solo la nostra legislazione, perché ci sono, ogni paese ha un suo regime diverso. Per esempio il Belgio consente l'eutanasia anche senza avere una malattia terminale. Uno si stufa di vivere, come facevano gli antichi romani, si dava la morte, e invece di buttarsi sotto il treno, che è una cosa che scoccia l'anima a tutti quelli che viaggiano in treno, non so se vi è mai capitato, ma sulla Bologna-Ferrara una volta al mese c'è qualche cretino che si butta sotto il treno. 3 ore perse nella campagna attendendo il pubblico ministero che venga a far rimuovere la salma. Uno deve buttarsi fuori dalla finestra e guarda almeno che non passi nessuno sotto. Col gas non si può uccidere perché scoppia la casa. Il veleno non te lo vendono. Devi pure guidare col casco. Come si fa? Ecco. Allora, in molti paesi la legislazione introduce delle norme per cui uno va, non proprio col sorriso sulle labbra, con la sua faccia triste e mesta, accompagnato da qualcuno, si mette sul lettino e quelli dicono: ma sei proprio sicuro? Sì, ma sei proprio sicuro? Sì, proprio sicuro? Sì, boh, fatto. Allora, questo è il caso estremo. Poi ci sono i malati terminali, perché i malati terminali sono il vero strato della spazzatura dell'evoluzione tecnologica. I nostri genitori non si ponevano questo problema, perché uno crepava, improvvisamente non si muoveva più, cioè, sei vivo? Non risponde, vuol dire che è morto, fatto. E invece noi riusciamo a prolungare questa lunga fase tra la vita e la morte con tutti i mezzi, 17 anni ragazzi, 17 anni, pensate anche per i genitori che cos'è 17 anni avere una figlia in quella condizione. E capite anche perché poi matura un pensiero su queste cose. È dignitoso per un essere umano stare 17 anni legato alle macchine con le suorine che ti girano come se fossi sullo spiedo, senza nessuna speranza di nulla, perché non è che sia reversibile, è medicamente attestato che è così. Capite, sono problemi angosciosi, problemi difficili che purtroppo in Italia sono trattati in maniera fortemente ideologica. In Svizzera, dopo un simposio tra teologi e giuristi, io ho conosciuto quello che è un teologo protestante che ha scritto la norma, hanno deciso che non riuscivano a scrivere la norma in positivo e allora hanno scritto una norma in negativo, hanno abrogato il reato di aiuto al suicidio. Aiuto al suicidio. In Italia chi aiuta uno a suicidarsi è punibile con una sanzione pesante. In Svizzera questo l'hanno abrogato, per cui se tu aiuti qualcuno a suicidarsi non sei perseguibile. E così hanno risolto un problema, ma un problema ha bisogno della soluzione, non possiamo andare avanti all'infinito con il miglioramento della tecnica medica e poi ci lasciamo fuori tutte queste specie di gelatine, rifiuti dell'umanità, perché sono dei rifiuti dell'umanità, c'è gente che è in uno stato tra la vita e la morte. Una volta erano solo i vampiri che stavano tra la vita e la morte, i non morti. Noi oggi abbiamo gli ospedali pieni di non morti. Il testamento biologico vorrebbe essere una soluzione di questo problema, e forse lo sarebbe. Certo è che uno dice, quando stanno bello, in forma, abbronzato e felice, ah, se io dovessi subire un incidente, preferisco morire che giacere su un letto. Poi nel momento in cui ti stanno mettendo dentro sul letto, uno dovrebbe dire: posso abrogare il mio testamento biologico? Ma non lo può più fare. Capisce che questo è il problema. Problemi ci sono e sono problemi seri. Purtroppo la gente che ne tratta non sono persone serie. perché non lo trattano come un problema reale, ma come un problema ideale, di grandi fedi. Lei che cosa voleva dire?
No, mi ha già risposto, grazie.
Sicure?
Sì.
Anna fa domanda se vuole. Mezz'oretta su questo tema. Noi abbiamo due tormentoni in questo paese. Uno è al titolo costi della politica e finanziamento pubblico dei partiti, e l'altro è come titolo liberiamoci del porcellum. Quale cominciamo per primo? Facciamo una gelatina di tutte le cose insieme, una bella Macedonia. Allora, partiamo dal porcellum. Sapete perché si chiama porcellum? Non per la faccia del legislatore che lo ha ideato, per quanto basterebbe, ma per autodichiarazione sua. Lui disse, ridendo, abbiamo fatto una porcata. L'ha detto lui. Chi ha colpa di questa porcata? E Ciampi. Grande persone, ma anche lui ha commesso degli errori. E l'errore è stato non bloccarla. È stata una riforma votata dalla maggioranza di centrodestra a fine legislatura, alla vigilia delle elezioni. Allora, una delle direttive mondiali sulle democrazie, gli stati di diritto, eccetera, dice non bisogna riformare la legge elettorale a maggioranza semplice e non bisogna modificarla alla vigilia delle elezioni. Due cose che hanno fatto. E l'hanno fatta quando tutti i sondaggi, compresi quelli dei Cavalieri, davano come vincitore delle elezioni i Prodi e il centrosinistra. Per cui l'idea è maturata di fare la porcata, di fare una riforma elettorale che bloccasse le prospettive di governabilità alla nuova maggioranza politica. Questo, secondo me, è un reato. Ci costruirei su un pensiero sul fatto che sia reato, ma ormai è lontano. Infatti, Prodi ha vinto per la solita manciata di voti le elezioni alla Camera del Porcellum. Dà un risultato da bingo, no? È come quando col carta vinci una cifra straordinaria, perché tu puoi prendere un voto più dei tuoi avversari e non c'è un limite massimo, si presentano 100 partiti, il primo partito ha il 3% dei voti e il 55% dei seggi, è l'unico paese del mondo che c'è una legislazione del genere. La legislazione del genere assomiglia più a un casinò che a un sistema elettorale. Allora, Bersani ha vinto per una manciata di voti, ma ne aveva almeno un 28, 24, 25%, che sono pochissimi, e ha il centro-sinistra, cioè la coalizione, che non esiste più tra l'altro, e il 55% dei seggi alla Camera, garantiti. E questa è la prima parte della porcata, questa è la ipergovernabilità. Al Senato è invece la porcata vera, perché al Senato il sistema del premi di maggioranza scatta, ma a livello regionale, perché la Costituzione dice che il Senato è eletto su base regionale. Allora, su questo bisogna fare un lungo discorso che non c'ho voglia di fare adesso, neanche il tempo, ma sta di fatto che l'hanno interpretato nel più stupido dei modi, anche per colpa di Quirinale, perché gli uffici di Ciampi dissero una cosa che non dovevano dire, perché gli uffici di Presidente della Repubblica dovrebbero stare zitti, cosa che purtroppo in Italia non fanno mai, si intrufolano nella legislazione e intrufolandosi nella legislazione poi la legge che esce non si sa mai se è del governo o del Presidente della Repubblica, e siccome poi, come vedremo, il Presidente della Repubblica deve promulgarla e può rinviare alle Camere, quando il Presidente della Repubblica tratta la formazione della legge, si lega le mani, ed è uno dei motivi per cui Ciampi non ha rinviato la legge, che era una legge da rinviare, portone adesso in esecuzione. E al Senato, di conseguenza, bisogna vedere regione per regione chi vince per un voto le elezioni, e lui si prende il premio di maggioranza. poi si fanno le somme e si scopre che al Senato nessuno può avere una maggioranza. L'ha avuta Berlusconi, dunque Prodi è fallito nel 2006, è durato 2 anni, dopodiché aveva, vi dicevo, votato al Senato la maggioranza della data dei senatori a vita, che anche loro erano un po' in vita, un po' in no, insomma sembrava una corsia d'ospedale quando c'era la votazione, e poi alla fine è caduto perché gli hanno comprato un po' di voti. Caso De Gregorio, che attualmente è sotto il giudice, gli occhi del giudice penale di Napoli, caso Mastella e così via. Berlusconi, dopo questa sconfitta di Prodi, vinse le elezioni con una forte maggioranza, la maggioranza storica che mai ha avuto in Italia, e di conseguenza il Senato aveva la maggioranza, però dentro la maggioranza c'era Fini che è uscito, poi si sono sfidati e perdi un pezzo, perdi l'altro, alla fine la maggioranza si è sfaldata, perché siccome il premio era la coalizione, tutte le forze politiche erano tenute a coalizzarsi, e allora ti coalizzi con quelli con cui ti puoi coalizzare, tutti. Si prende una scimmia, un pesce rosso e un cavolfiore, si mettono insieme, dicono siamo qui, siamo la lista verde da collo lungo, bene, vince le elezioni, dopodiché sulla prima questione ognuno dice la sua e la coalizione si perde. Vedete, l'idea che i sistemi elettorali garantiscono la governabilità è un'idea sciocchina, perché i sistemi elettorali sono delle macchine numeriche, trasformano numeri, voti in seggi, con delle distorsioni più o meno grosse, tutti i sistemi sono un po' distorsivi, nel caso dell'Italia è un sistema totalmente distorsivo sia la Camera che il Senato. Elezioni 2012, Bersani vince per un po' di voti alla Camera e raggiunge il 55% dei voti, al Senato è sotto, gli mancano una quindicina di voti per avere la coalizione con l'appoggio di Monti, eccetera, e una maggioranza. I grillini sono le vergini dei candidi manti e quindi non fanno compromessi, morale, e siamo arrivati a questa situazione del governo di detta di grande coalizione, se questa è una grande coalizione, ragazzi. Va bene. E questa è la storia del Porcellum. La Corte Costituzionale in un paio di occasioni, non è stata mai prospettata di petto perché è difficile impugnare la legge elettorale, ha detto che è un sistema che non è compatibile con la Costituzione. Adesso hanno instaurato un giudizio, non dovremmo più studiare il giudizio di fronte alla Corte, un po' fittizio, per arrivare alla Corte Costituzionale. La Cassazione ha detto, oh, ma guarda che bella occasione, andiamo alla Corte Costituzionale, il 3 dicembre c'è l'udienza della Corte Costituzionale sulla legge Porcellum. Probabilmente la Corte dirà che la questione è inammissibile per motivi tecnici e dirà che la legge comunque fa schifo, lo dirà in maniera un po' più adornata, ma questo è il senso, ma non ne faremo nulla, anche perché sarebbe veramente difficile cambiare la legge elettorale a colpi di sentenze. Come se ne esce? Semplice, si fa una nuova legge elettorale, quando ci vuole. Modificare la legge elettorale invece è una delle cose più difficili per qualsiasi sistema democratico, proprio perché i sistemi elettorali sono macchine, macchine numeriche, e di conseguenza qualsiasi computer da 2 soldi, con un programmino da 5 euro, ti può dire esattamente quali sono i risultati delle elezioni giorno per giorno. Prendono i sondaggi di oggi un po' fatti bene e ti dicono quanti seggi sono distribuiti. Qualsiasi modifica della macchina, il sistema ti dà i risultati. Per cui o la modifica della legge elettorale non cambia le cose e allora tutti sono d'accordo a votarla, a condizione che non cambi le cose. O cambia le cose, chi ci perde spara contro. Ovvio. Se fossimo un paese di persone, ma non di grandi statisti, ma di qualcosa di più del deficiente, sì, non tanto di più, pochettino di più del deficiente, approfitterebbero di un governo di grande coalizione in cui sono presenti i due partiti maggiori per fare quello che andrebbe fatto, una vera porcata, ma raffinata, cioè un sistema elettorale che tagli le gambe ai partiti minori e dia più forza ai partiti maggiori, ma i due partiti maggiori sono a loro volta coalizioni di anime diverse, per cui il problema non sarebbe risolto, perché non sono partiti coesi, per cui si inimicherebbero i partiti più piccoli e non avrebbero il vantaggio di avere un sistema solido. Morale, ci stiamo cincischiando intorno a un problema che soluzione non ha. E ogni giorno c'è una nuova proposta, la notizia del giorno, leggo da Repubblica, al Senato prove d'intesa. Non c'è un'intesa, tantomeno una legge, non c'è neanche un'intesa per trovare la maggioranza sulla legge, ma è una prova d'intesa, solo l'Italia ha le prove d'intesa, sull'ispanico. Bozza della maggioranza, i 5 Stelle aprono. Questo è il titolo. Mettetelo in mano a un normale cittadino non italiano che legga bene l'italiano, un professore di lingua italiana all'Università di Stanford, e domandate: ma che cosa vuol dire questo titolo? Dice: non lo so, deve essere stima enigmistica, perché prove d'intesa non so cosa voglia dire. L'ispanico, con la I maiuscola, era un gladiatore l'ispanico, se mi ricordo. La bozza della maggioranza si capisce bene, c'è un progetto di legge fatto dalla maggioranza, i 5 Stelle aprono. Giro il tavolo del bridge, 4 senza. 5 Stelle? 5 Stelle e 5 senza. Ecco, siamo così. Che cosa c'è in questa notizia che ho evitato di leggere fino in fondo perché provavo una certa nausea? Ah, ecco, il famoso gladiatore di Russell Crowe. Certo. Che cos'è l'ispanico? L'ispanico è l'ennesima versione, voi sapete, forse non lo sapete, ve lo dico io, che i sistemi elettorali di riferimento non sono infiniti. Ci sono alcuni chiarissimi, di una brutalità tipicamente britannica, altri più raffinati, di una raffinatezza tipicamente francese, altri che sono un po' Wurst, sono tedeschi. E poi c'è il sistema ispanico, detto anche spagnolo, che è un sistema interessante, è oggettivamente un sistema interessante. Posso io spiegarvi in un quarto d'ora i sistemi elettorali in 4 battute? Certo che posso. Di solito si distinguono due grandi famiglie, i sistemi maggioritari e i sistemi proporzionali. Dicasi sistema maggioritario, dove chi vince, chi prende un voto in più vince. Che cosa? Una bambolina? Cosa vince esattamente? Questo è il problema. I sistemi proporzionali invece sono dei sistemi in cui tendenzialmente le fratture degli elettori si organizzano in fratture tra partiti e questa composizione dei partiti si rispecchia proporzionalmente nel Parlamento. Per cui se il partito X ha il 20% di voti, ha 20% di seggi. E questo sarebbe il proporzionale. Qual è il pregio del proporzionale? Noi l'abbiamo avuto fino al 94. Poi vi dico perché l'abbiamo cambiato. E poi l'abbiamo di nuovo con il Porcellum, che è un sistema proporzionale, anche se corretto con questo premio di maggioranza. La virtù del proporzionale è di fare del Parlamento una Camera pienamente rappresentativa della società. Per cui io sono un militante del Partito Verde, ma non verde verde, verde con le strisce arancioni, il cucù, e quel mio partito che ha il 3,7% dei voti avrà un 3,7% dei seggi in Parlamento. Al Senato non entra perché non li avrebbe, alla Camera ha un seggio e ci sarà uno che è il mio portavoce. Vale soddisfazione. Io sono il partito che ha il 40% dei voti e alla Camera avrò il 40% dei seggi e quindi sarò quello di maggioranza relativa. Tendenzialmente un sistema proporzionale non ha facilità a produrre maggioranze monocolore, tutta la storia d'Italia, la Democrazia Cristiana è andata da un 30 al 40% dei voti, ma non ha mai superato la soglia del 40% dei voti, ed era sempre il primo partito. Che vuol dire che per fare un governo deve coalizzarsi. Niente di male coalizzarsi. Solo che gli elettori votano il loro partito, poi accendono la televisione e vengono a sapere dalla televisione come è stato formato il governo. Loro non hanno concorso a formare il governo. E questo è il solo elemento deleterio, perché le coalizioni sono forti se i partiti sono coesi. Prendiamo la Germania. La Germania, che è stata molto di moda come modello di riferimento, il modello tedesco ma l'italiana, è sostanzialmente un sistema proporzionale. E infatti Frau Merkel non ha la maggioranza dei voti in Parlamento e deve allearsi. Lo aveva fatto anche prima. Di solito erano i liberali. Nella storia tedesca, a parte due grosse coalizioni che ci sono state in due periodi, e di solito erano storicamente i liberali a decidere chi governava. Lo dicevano prima delle elezioni: noi governeremo con la CPD o con la CDU, e lo facevano. Non hanno mai rivendicato per questo il cancellierato. Il cancelliere lo esprimeva il partito di maggioranza relativo, quello che aveva 40 e passa. Loro piccolini che prendevano 5, 6, 7, 8% avevano però, non so, il Ministero dell'Economia o il Ministero degli Esteri, cosa che ministeri importanti, ma erano dei fedeli alleati. Questa volta i liberali sono spariti, non sono entrati in Parlamento, e di conseguenza con chi farà la maggioranza tra Merkel? Con i socialdemocratici, se disponibili. E immediatamente le quotazioni del sistema tedesco in Italia sono diminuite. La coalizione l'abbiamo già, e quindi. Il sistema maggioritario ha diverse versioni. C'è quella inglese che è molto carina. In Inghilterra, per tradizione, ogni deputato è eletto in una circoscrizione e in ogni circoscrizione elegge un deputato. First past the post. Vuol dire il primo taglia il traguardo. Non prende il posto, traduzione sbagliata. Post è l'arrivo dei cavalli. Il primo prende il posto vuol dire che nella circoscrizione di Leeds il deputato X vince con un voto e vince il seggio, l'altro è sconfitto. Alla fine tutte queste cose si contano in Parlamento e si scopre chi ha preso più deputati, che può, ed è normalmente, non il partito che ha preso più voti. Perché se tu nel 49% dei seggi vinci col 99% dei voti, ma nel 51% dei seggi perdi per un voto, hai un'enormità di voti di più del tuo avversario, ma meno seggi. Il sistema funziona così. In Inghilterra accettano che sia così, anche se è sempre in voga l'idea di cambiare il sistema elettorale, passare a un sistema elettorale più mite, più proporzionale, ma anche in Inghilterra i sistemi elettorali sono difficili da cambiare, perché il partito che vince le elezioni con un sistema elettorale tutto vuole cambiare meno la causa della sua vittoria. È così umano che perfino gli inglesi lo capiscono. Di conseguenza il sistema inglese è un sistema che ha una sua funzionalità ad alcune condizioni. Per esempio, che ci sono dei partiti molto forti che tengono i loro eletti. Infatti essere deputato in Inghilterra è spesso una vicenda poco divertente. I backbencher, quelli che stanno nei seggi dietro, non contano niente, perché il partito che comanda, i partiti inglesi ti candidano, ti fanno vincere e sei cosa loro, per cui la libertà del deputato è quasi niente, e questo si riflette sul governo. Il governo è fatto dal segretario del partito che vince. La regina il giorno stesso lo chiama a Buckingham Palace e dice: Carlo, vuoi entrare al Premier? Dice: sì, regina, volentieri, grazie. E la cosa è fatta. Ma è un passaggio da un ruolo del partito a un ruolo del governo, indiscusso. Questo da noi non è mai esistito. Poi c'è la versione maggioritaria francese, che invece è molto raffinata, perché non è il sistema del plurality, il primo vince, ma è il sistema del majority, vince chi è la maggioranza assoluta. E quindi è un sistema che tendenzialmente è a doppio turno, cioè è a doppio turno. si presentano 8 partiti, uno prende il 10, l'altro prende il 20, l'altro prende il 30 e qualcosa, non vado avanti perché dovrebbero fare 100. A questo sistema, a questo punto, i primi due, ve lo semplifico anche se le regole in Francia sono diverse, vanno al ballottaggio. Vanno al ballottaggio seggio per seggio, per cui nel collegio di Ferrara vince Pampurietti della lista rossa e Pamporiuzzi della lista blu, i primi due vanno a ballottaggio. 15 giorni di tempo per formare le coalizioni, cioè tra il primo turno e il secondo turno i partiti decidono chi appoggiare e lì si formano le coalizioni. Perché io, per esempio, che sono il terzo partito, posso dire al secondo partito, al primo partito, dico io dirotto i miei voti su di te, ma tu fai rinunciare al tuo candidato là dove io sono forte e convogli i voti su di me. Facciamo degli accordi elettorali dell'esistenza, regola repubblicana. Per cui i partiti fanno un compromesso in quei 15 giorni e desistono e danno i voti all'altro. Questa è la regola. E alla fine si riesce ad avere un sistema con dei risultati maggioritari dove tutti gli eletti alla fine hanno avuto la maggioranza assoluta dei voti, perché vanno in due. Sistema analogo esiste in Italia sui comuni maggiori. Noi quando andiamo a votare per sindaco abbiamo un sistema ballottaggio del genere. I sindaci vanno a ballottaggio se non vincono al primo turno col 50 più 1% dei voti. Questi sono i sistemi. E scegliere tra questi sistemi dà dei risultati enormemente diversi. Per esempio, il PD è ufficialmente schierato per il doppio turno, sistema francese, e con il PD direi che tutti gli studiosi sono schierati. Gli studiosi sono convinti che sia ottimale per la situazione italiana, il PD lo dichiara, poi all'interno naturalmente è diviso, c'è qualcosa su cui non è diviso il PD. Difficilmente. I 5 Stelle non si sa, hanno l'ultima che ho sentito è un sistema che esiste, Portogallo forse, non so, qualche altro paese, quale paese, un sistema proporzionale con un voto di preferenza e un voto di spreferenza, che è anche un sistema interessante. Tu devi votare e dici voto per la lista che so io X, do come preferenza mia cugina e la sua nemica la spreferisco, per cui un voto di preferenza negativo, una specie di ostracismo, che è un vecchio sistema che andava di moda nell'antica Atene, no? Quindi andavi a votare e dicevi tu fuori dalle scatole, immaginate chi sarebbe stato il più votato degli italiani. Era un sistema anche quello. Questo è quello che ufficialmente propugna il 5 Stelle, il PDL non si sa. Cambia. Vedete, ognuno sta cercando di interpretare il sistema elettorale pensando a come ne viene fuori meglio, ma questo è umanamente comprensibile, ma è anche per questo che il risultato non si vede. E arriviamo all'ispanico. L'ispanico, cosiddetto, è un sistema proporzionale che ha però una sua furbizia, e cioè costruisce dei collegi molto piccoli. Cosa vuol dire questo? Se voi avete un collegio grande in cui si votano, si eleggono per esempio 15 deputati, è chiaro che in quel collegio il primo partito se ne prende 6, il secondo ne prende 5, il terzo ne prende 4, ma un deputato lo ottengono tanti partiti. C'è tutto un sistema che c'è scritto nel manuale, che è una cosa noiosissima, che giuro prometto, giuro in giurello, che non chiederò mai l'esame, anche perché non riuscirei a sostenere io un esame se mi facessero quella domanda, perché mi entra nell'orecchio e mi esce dall'altra, per cui per spiegare la lezione devo studiarmi una volta, perché proprio non trattengo, che sono sistemi per calcolare i resti, i voti, sono sistemi matematici complessi. Se invece voi avete un collegio dove si votano 3 deputati, voi capite che in quel collegio, con ogni probabilità, 2 deputati vanno al partito primo che arriva per primo, uno al secondo partito. I partiti minori spariscono. Il che vi spiega perché 5 Stelle ci piace. Se io fossi un 5 Stelle appoggerei il doppio turno. motivo molto semplice che dopo vi spiego. Ma a loro questa cosa piace, perché il fatto di essere uno dei tre partiti che si gioca il seggio nei piccoli collegi li pone in posizione di vantaggio. Come vedete anche loro stanno facendo i conti della serve, come tutti d'altra parte. In Spagna questo ha un effetto fortemente di forte spinta per i partiti maggiori. Applicato in Italia significherebbe che in alcune zone due seggi vanno al PDL e uno al PD e in alcune due al PD e uno al PDL. Poi c'è 5 Stelle che turba le cose e magari in alcuni collegi due vanno al 5 Stelle e uno al PD o al PDL. Ma alla fine sarebbero tre partiti e si giocate i seggi, i tre partiti sarebbero in Parlamento. Allora in Spagna per dare un diritto di tribuna, come si dice, ai partiti minori, in alcune grosse città si fanno dei collegi più grandi dove si riescono a votare anche deputati di partiti piccoli, ma sono pochissimi che non contano poi nella somma totale. Questo sarebbe il sistema ispanico, che è un sistema che ha la sua furbizia e non è tanto male, ma naturalmente poi bisogna riuscire a capire come calibrano i collegi, perché se invece di 3 deputati ne fai 5 il gioco è già diverso. E da questo punto di vista state pur sicuro che ci sono alcuni che sanno fare di matematica col computerino, che stanno facendo il calcolo seggio per seggio quale sarebbe la dimensione ottimale per loro. È umano. Sì, è umano, si chiama conto della serva perché lo fa la serva. Io aprirei, se fossi un 5 Stelle, mi butterei sul sistema di doppio turno, perché conoscendo gli italiani, al secondo turno, piuttosto che un PD vota il PDL, voterebbe un 5 Stelle. E un PDL, piuttosto che votare un PD, voterebbe il 5 Stelle. Morale, 5 Stelle rischierebbe di essere il primo partito d'Italia con quel sistema. Perché il secondo turno non è il voto dell'amore, io amo quel partito, ma è il voto del meno disprezzo. Piuttosto io voto per quello. No, ma funziona così, ma è teorizzato, ci sono studi enormi su questa cosa. Ha questo il senso, no? Piuttosto di votare per Le Pen, io voterei anche il più bastardo di quel amici di Sarkozy. Questa è la logica che porta a preferire e spreferire in una lotta a due un candidato, il meno peggio. E conoscendo lo spirito degli italiani, 5 Stelle secondo me avrebbe una grande vittoria. E con ciò ho finito. A domani.